117. È il più lungo, sono due versetti, per cui lo preghiamo tutti insieme, non facciamo i cori alterni. Salmo 117 e 116, individuato da questi due numeri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte le nazioni, dategli gloria. Perché è forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il Salmo è il più breve, si può imparare fruttuosamente anche a memoria. Ma pur essendo il più breve, potremmo dire, racchiude tutto, perché annuncia, afferma ciò che sta al centro della nostra vita, della nostra fede, con l'invito a lodare il Signore, popoli tutte, nazioni, cioè chiunque, ogni persona. Ogni persona. E questo invito alla lode, al dare gloria al Signore, è perché è forte il suo amore per noi. Ed è un amore fedele, che dura in eterno. Questa è la verità che viene annunciata e pregata con questo salmo. E qui il salmista invita ad accogliere questo amore, un amore forte per noi, per cui per me, per ogni persona. Ed è qualcosa che dura in eterno. Viene affermato questo, se notate, ciò che noi possiamo fare è la risposta a questo amore, cioè lodare, dare gloria. Ma questo amore nasce dal Signore. Quello che siamo chiamati a fare è quello di accoglierlo. Detto altrimenti, non ci sono condizioni previe. Ci possono essere conseguenze della lode e del dar gloria. E allora questo breve salmo, che però annuncia quello che è il centro della nostra fede, ci introduce al brano di questa sera, Marco 12, 28, 34.
E mentre cercate il brano, dopo aver letto questo salmo lungo che dura in eterno, che è l'unica cosa che c'era al principio, che c'è adesso e c'è alla fine, è l'amore esattamente. Ecco, qualcosa per contestuare il testo di questa sera, che è il centro di tutto il messaggio cristiano e che ci fa entrare nel mistero stesso dell'uomo e di Dio, cioè il comandamento dell'amore. E il contesto è delle polemiche sul potere di Gesù, che distrugge il Tempio, distrugge Dio, quel Dio che tutti pensiamo, e gli chiedono i sacerdoti e gli altri con che potere fai queste cose, e Gesù risponde, ecco, se siete disposti a cambiare potete capire questo potere, però racconta la parabola, il suo è il potere di una fedeltà senza figlie. E quel potere, ecco, è molto diverso dai poteri che conosciamo noi, per esempio dal potere di Cesare, che dà la morte, che c'è tutti nella mano. Abbiamo visto la volta scorsa che il suo potere è il potere che dà la vita, è il potere di appartenere a noi, è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. E questa sera vediamo e si svela totalmente il potere di Dio, che è quello dell'amore. Dio è tutto e solo amore, e nient'altro che amore. Non è né legge, né divieto, né prescrizione, né precetto, né uno che toglie la libertà, tantomeno uno che giudica, tantomeno uno che condanna, tantomeno tutto quell'immaginario di Dio che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, e di fatto lo si inventa per controllare le coscienze delle persone e dominarle. Perché se ci fosse, come dice giustamente uno, bisognerebbe ammazzarlo perché ci toglie la nostra umanità. Quindi atei e religiosi sono spiazzati da questo Dio. È un'altra cosa.
Leggiamo il testo, Marco 12, 28, 34. E venendo avanti, uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che aveva loro risposto bene, lo interrogò. Qual è il comandamento primo di tutti? Rispose Gesù: il primo è: ascolta Israele, Signore il Dio nostro, l'unico Signore, e amerai il Signore tuo Dio con tutto intero il tuo cuore, con tutta intera la tua vita, con tutta intera la tua mente, con tutta intera la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Altro comandamento non c'è più grande di questi. E gli disse lo scriba: bene, maestro, con verità hai detto che egli è l'unico, e non ce n'è altri se non lui. E amarlo con tutto intero il cuore, con tutta intera l'intelligenza e con tutta intera la forza, e amare il prossimo come se stesso, è meglio di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo.
Ecco, siamo qui nel cuore del Vangelo, della nuova legge, che è legge di libertà. L'amore è legge a se stesso ed è pieno compimento di tutto, perché chi ama fa male a nessuno, ed è il desiderio più profondo di ogni uomo essere amato. Poi se è amato può amare, ma anche di ogni animale, ma forse anche di ogni pianta, ma forse anche di ogni atomo. Cioè si vive perché si è attratti, e uno diventa ciò che ama. E Dio stesso è amore, chi non ama non ha conosciuto Dio. E l'amore è da se stesso. E chi ama diventa come l'amato. Non a caso Dio è diventato uomo, maledetto e peccato sulla croce, fino all'inferno. E l'uomo diventa Dio, rispondendo a questo amore. E l'uomo è la risposta che dà all'amore. Il libro più bello della Bibbia è certamente il Cantico dei Cantici, che probabilmente l'ha scritto una donna, perché si vede tutto dal punto di vista della donna, che comincia con le parole "mi baci" con i baci della sua bocca, parlando di Dio. Cioè l'uomo è l'altra parte di Dio, ed è la cosa più sublime. Come? Il destino dell'uomo è realmente unirsi a Dio in un'unica vita, in un unico respiro, in un unico amore, restando in due, essendo uno. Tant'è vero che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio in quanto maschio e femmina, cioè due che sono due ma sono uno, e sono immagine di Dio, perché la realtà è lui, che è amore. Ecco, entrare nel mistero di Dio amore vuol dire davvero uscire alla piena libertà. Vuol dire diventare uomini, che si sentono voluti bene e possono voler bene. È un cammino della vita. Cioè, è nascere. E apri gli occhi, perché fino a quando non ti senti voluto bene, tu, siccome sei il desiderio di amore, vai succhiando amore qua e là, possedendolo, e lo distruggi sempre. Invece c'è. Siamo nati per questo. E poi una cosa, anche amare serve a niente, tranquillo. Serve a qualcosa amare, no? Infatti, se uno per gli esami per il lavoro, se uno è capace di relazione è un punto negativo, perde tempo. Amare serve a niente, perché tutto serve per amare, perché il fine è amare, il senso della vita è quello. Se non si vuol bene non si esiste, si è infelice e basta, e si semina infelicità. Sulla storia di Tito, ma è già nel testo, che è il concentrato di tutta la rivelazione, perché lo avrebbe esordito col salmo più breve che il più lungo, cioè, è la chiave di lettura di tutta la Bibbia, quel salmo.
Leggiamo il primo versetto, il versetto 28. E venendo avanti uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che aveva loro risposto bene, lo interrogò: qual è il comandamento primo di tutti? Ecco, c'è uno degli scribi che viene avanti, che emerge, che si espone, diversamente dalla fine del capitolo undicesimo, gli scribi ponevano delle domande a Gesù, ma con malizia. Questo viene avanti e prima ancora di parlare si dice che li avevo uditi discutere. È uno che prima di parlare ha ascoltato. Questa sembra una cosa così banale, in realtà precedentemente gli altri scribi, per cui anche qui non si ragiona per categorie, ci sono le persone, possono venire fuori le persone, gli altri scribi erano andati già con la risposta pronta, facevano delle domande, ma in realtà sapevano già come doveva concludersi la cosa. Questa persona no, va da Gesù dopo aver ascoltato, e dopo aver ascoltato che Gesù aveva risposto bene. È una persona che usa le orecchie prima di usare la bocca, è una persona che ascolta e che non ha paura di venire avanti, cioè quasi staccarsi dagli altri, non si nasconde nella omologazione, siccome gli altri pare a me pensano così, anch'io mi adeguo. No, non si adegua e interroga Gesù. Ecco, la domanda che pone, l'interrogativo che pone questa persona, vuole andare un po' al centro della propria fede. C'era un dibattito, c'erano tanti precetti, tanti divieti, tanti comandamenti, ma la domanda: qual è il primo di tutti di questi comandamenti, cioè cosa ci sta al cuore? E già porre questa domanda significa anche mettersi dalla parte di questa domanda, cioè dov'è il mio cuore, a che cosa lo lego. Mettersi da questo punto di vista apre davvero la possibilità di un dialogo fecondo. Non è una domanda fatta per condannare un altro, una domanda fatta per comprendere. Potremmo dire, in questa domanda c'è anche la persona che fa questa domanda, invece di esserci un giudizio sull'altra persona a cui faccio la domanda.
Se notate, è la prima volta in tutte le dispute, come dice Beppe, che uno fa una domanda dopo aver ascoltato per capire qualcosa e poi risponde. Gli altri invece andavano per incastrarlo, come normalmente nelle nostre relazioni. Non è che desideriamo ascoltare l'altro e poi dialogare, vogliamo incastrarlo, ottenere quel che vogliamo dall'altro, cioè ucciderlo. Vogliamo il potere sull'altro. Se invece ascolta, interroga, risponde.
Il Bonhoeffer, che ogni tanto cito, cioè che è appunto uno dei servizi proprio quello dell'ascolto, e lui diceva: a volte noi stiamo ad ascoltare ma con fretta, perché sappiamo già cosa dobbiamo dire dopo, e allora non vediamo l'ora che quello che sta parlando con noi finisca per poter prendere la parola e dire quello che noi volevamo dire, ma quasi non c'è più l'attenzione sull'altro che sta parlando, l'attenzione è già rivolta a me stesso, che sto fremendo per poter riprendere la parola. Questo no, ha già ascoltato prima e vuole continuare ad ascoltare. E tra l'altro Gesù lo prenderà in parola. Vediamo la risposta di Gesù, versetti 29-30. Rispose Gesù: il primo è: ascolta Israele, Signore Dio nostro, l'unico Signore, e amerai il Signore tuo Dio con tutto intero il tuo cuore, con tutta intera la tua vita, con tutta intera la tua mente, con tutta intera la tua forza.
Gesù risponde.
Gesù risponde, per cui accetta questa domanda e risponde prendendo spunto dalla domanda, il primo, e dice: il primo è. Poi di fatto quello che dice sembra apparentemente non essere il primo, ma potremmo dire è il comandamento che viene prima ancora del primo, perché il primo comandamento è: ascolta Israele, ascolta. Questo è il primo comandamento. Noi in genere se pensiamo a un comandamento pensiamo a qualcosa che dobbiamo fare, qualcosa che riguarda un'attività da svolgere. Ecco, Gesù dice: la prima attività da svolgere è qualcosa di recettivo, ascolta. Questa è la prima cosa. Cosa dire? All'inizio non ci sei tu che fai qualcosa. All'inizio c'è qualcun altro che ti ha preceduto nell'amore, che tu sei chiamato ad accogliere. Ascolta. Ascolta Israele. Qua si rivolge a un popolo, può rivolgersi a ciascuno. Ascolta, che cosa devo ascoltare? Signore è il Dio nostro, l'unico Signore. Che cosa sta dicendo qui il Signore? Sta dicendo qui che ciò che fonda la nostra esistenza, ciò che siamo chiamati ad ascoltare, è quello che abbiamo pregato nel Salmo. Forte è il suo amore per noi. La fedeltà del Signore dura in eterno. Questo è ciò che sei chiamato ad ascoltare. Questo è l'annuncio che devi ascoltare. Anche quando nell'Esodo, nel Deuteronomio, si mette il decalogo, la prima parola non è quella del comandamento. La prima parola riguarda il Signore. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Come dire, il primo comandamento è, tradurremo così, lasciati amare. Lasciati amare. Renditi conto, guarda, contempla, ascolta. Da tempo per questo. Per cui accoglie la domanda, spiazza un po' lo scriba nella risposta, perché dice che c'è un comandamento che anticipa anche il primo.
E tra l'altro tutto l'ascolto, no, la Bibbia è parola, e cosa racconta? Racconta l'amore di Dio per l'uomo. Dalla creazione l'ha fatto per amore, loda l'uomo, lo ama infinitamente, va in cerca dell'uomo fin dal primo giorno, l'altro si nasconde, lo trova, gli fa, fa i vestiti invece del foglio di fico, gli promette che andrà meglio. C'è tutta la Bibbia, è Dio che cerca l'uomo perché lo ama. È il racconto dell'amore di Dio per l'uomo, che lo vedremo poi pienamente sulla croce, perché incontrare tutti non riesce che andare fino all'inferno, lì li trova tutti. Quindi ascolta questo amore, capirai chi è Dio, e uno che ama così, e capirai chi sei tu, sei amato infinitamente, capisci la tua identità. E poi la nostra vita è tutta una risposta a questo amore. Allora diventiamo come Dio. Era il sogno di Adamo, no? Di Eva, che è il sogno dell'uomo, essere pienamente realizzato. Ma bisogna ascoltare. E uno diventa poi la parola che ascolta. Se ascolti il serpente che Dio è invidioso, ti vuol male, ti vuol togliere la libertà, vuol mettere le mani su di te, vuol possederti, eccetera, allora cerchi di fare altrettanto anche tu con le altre persone. Sei l'onnipotente che viene tutti in mano, stritola tutti, mangia tutti. Se invece ascolti quell'altro Dio che ti dice esattamente il contrario, e diventi come lui. Noi siamo responsabili, rispondiamo alla parola che ascoltiamo. L'importante è questo ascolto.
Un ascolto che ci invita appunto a renderci conto che il Signore è l'unico, eh? Il Signore, il Dio nostro, l'unico Signore. Come dire, non abbiamo padroni. L'unico Signore che abbiamo è questo Signore che ci ama.
Scusa, non abbiamo padroni, ma abbiamo un solo padre, uno può avere due padri, almeno una volta, neanche due madri. Cioè, proprio, è il principio della vita, è unico, è l'amore.
Sì. Per cui ascoltare questo Signore significa accogliere il suo amore. Tanto è vero che dice subito dopo, e amerai il Signore tuo Dio. Non dice obbedirai al Signore tuo Dio. Non è uno che comanda come noi ci aspetteremmo, quale comandamento va bene. Sì, mi ama, ma ci sarà il trucco poi, no? Niente, nessuno niente per niente, eccetera, eccetera. No, queste sono tutte le nostre proiezioni che possiamo portare anche sul Signore. Invece qui dice, e amerai il Signore tuo Dio. Strano questo comandamento, questo è il primo. Comandare di amare.
Guarda cosa, e se notate è messo al futuro, no, amerai, non ama, amerai. C'è anche l'imperativo futuro, perché questo ha futuro, gli altri esegui subito e poi finisce. Mentre questo cresce all'infinito, perché è infinito. E poi è un comandamento, cioè se Dio non ce l'avesse comandato non avremmo mai usato di amare, rispettato, servito, adorato, ma amare. Che tra l'altro questo comandamento è fin da subito, dai per favore amami. Fin dal primo giorno andava in cerca di Adamo per dire andiamo a passeggio insieme, dai che è così bello. Questa sera, così. Prima volta che posso uscire anch'io con qualcuno, uscire dalla Trinità a passeggio.
Appunto, ma già dall'inizio, ma potremmo dire la fatica che ha fatto l'uomo ad accettare questo, è la fatica che facciamo noi a lasciarci amare. Vuol dire, cioè, facciamo quasi più fatica a lasciarci amare che a voler bene, pensando di riuscirci. Senza arrivare a Pietro che si ribella di fronte a un Gesù che gli lava i piedi. Ma potremmo dire la fatica. E questa fatica è paradossale, perché dietro c'è il nostro desiderio più grande, quello di essere amati. Cioè questo desiderio più grande e la fatica ad accettare che qualcuno ci ami così, come il Signore ama, ascolta Israele, dove appunto c'è la pura gratuità, non c'è niente che motiva questo, e potremmo dire è quello che però può motivare la nostra risposta. Amati così, forse diventiamo anche noi in grado di amare. E amerai il Signore tuo Dio. Ami questo che ti ama. Questa è la relazione fra noi e il Signore, e fra il Signore e noi. Non ci sono altri verbi, devo dire, a caratterizzare questa relazione. Citavo prima Pietro, sarà così anche alla fine della sua vita. Le domande che il Signore gli fa, al di là delle sfumature, sono quelle: mi vuoi bene, mi ami? Non c'è nessun'altra domanda che fa il Signore a Pietro, probabilmente perché davvero questo è ciò che conta. E questa è, potremmo dire, la risposta di cui è in attesa il Signore. Amerai. C'era il Cardinal Martini che osservava appunto che gli capitava di avere del questionare su persone chiamate a ricoprire cariche ecclesiastiche. E allora lui diceva, ma c'erano tante persone che, cioè, domande che vertevano sulla capacità di amministrare, di organizzare, di predicare. Non c'era una domanda sulla capacità di amare di quella persona. Lui diceva, ma nostro Signore è l'unica domanda che fa Pietro. L'unica. Non ce ne sono altre. Potremmo dire, solo chi viene investito da questo amore sa che si risponde con questo. Ma se il Signore fa solo quella domanda e qua lo mette come primo comandamento, questo è il cuore.
Io vorrei ancora proprio, mi sono fermato ancora al palo, no? Fa tenerezza in Dio che ti dice per favore, amami, anzi te lo comando. Se leggete il Cantico dei Cantici è sorprendente quando, in molte parti, ma quando il Signore, che è lo sposo, dice per favore non guardarmi, il tuo sguardo mi turba, cioè dice, mi è sconvolto, mi hai rapito il cuore. Cioè Dio ha perso la testa per l'uomo e si vede bene, si è lasciato la pelle. Cioè, noi non crediamo, e questo è il grosso inganno, eppure il nostro desiderio più profondo è quello dell'amore, non crediamo che Dio sia amore, che l'amore sia l'assoluto, che sia il principio e il fine. E questo è l'inganno. E allora andiamo a finire nel potere di Cesare, nell'amore che in fondo diventa potere, quelle storie lì che conosciamo, ecco. Dominio e morte al massimo, dove muoiono 7 mariti di fila, senza figli, poi muore anche lei. Non so se mi spiego, ecco, questo grande mistero, che è il mistero di Dio e dell'uomo, che l'uomo è davvero di Dio. E infatti la nostra infelicità è che siamo fatti per amare, se no saremmo contenti come gli amici. Anche loro per cosa sono infelici se non sono amati, quindi tutto l'universo è fatto per amore. E non è che impariamo questo né alla televisione, né al lavoro, né a scuola. È fondamentale, se uno non impara questo non vive.
Sì, è appunto l'inganno di cui parlava Silvano, riprendendo prima il Signore che va in cerca dell'uomo, appunto in Genesi 3, per andare a passeggio con lui, per incontrarlo. L'uomo non c'è esattamente perché si è lasciato ingannare da una falsa immagine di Dio, da un'immagine diabolica di Dio che il serpente presenta. Che Dio non è uno che ti vuol bene, Dio è uno che è invidioso, che è geloso del suo privilegio. Questa paura che viene generata ci allontana e ci sorprende un Signore che viene così, però potremmo dire non altro modo di venire.
Tra l'altro è bello vedere come l'amore è scomposto in vari elementi, con tutto quanto il tuo cuore, con tutta quanto la tua vita, tutta quanto la tua mente, tutta quanto la tua forza. E Sant'Ignazio negli esercizi spirituali scompone l'amore in un trinomio: lodare, rispettare e servire. Perché è proprio sull'amore che ci sono tutti gli equivoci. La prima cosa dell'amore è la lode dell'altro, cioè sei contento che l'altro sia se stesso e sia altro. Come Dio, la prima cosa che ha fatto dell'uomo è molto buono, è certo che è molto buono. Non è, cioè, capite, è il lodare è diverso che il mangiare l'altro, cioè appropriarsi del bene dell'altro. Dice, sei contento che l'altro abbia quel bene, che lui sia se stesso, non te stesso. Il nostro amore in genere è antropofagico, antropoemico, cioè mangiamo ciò che ci piace e rigettiamo l'altro, che non riesco a ridurre a me. Invece è altro. E mi dà a me di essere me stesso come altro da lui anche, tra l'altro. Quindi questo lodare, che la lode poi è la forza del creato, e il contrario della lode è l'invidia, mi dà fastidio il bene dell'altro. Se io fossi all'inferno e dice, e vedessi Dio, dicesse, ma guarda quanto è bello Dio, sarei già in paradiso se lo lodasse. E se fossi in paradiso e io sono lì e dico, oh, come sono piccolo io e lui grande, sarei già all'inferno. Cioè, è l'invidia e la lode che fa la differenza tra l'inferno e il paradiso, anche nelle nostre relazioni.
Allora questo amore che viene qui comandato, amarsi il tuo Dio con tutto intero il cuore, la vita, la mente, la forza, potremmo dire è esattamente il corrispettivo del dono ricevuto. L'aver ricevuto l'amore del Signore ci rende capaci di questo amore, perché arriviamo qui dopo aver ascoltato un Signore che ci ama così, con tutto intero il suo cuore, la sua vita, la sua mente, la sua forza. Questo è il modo con cui ci ha amato il Signore, e questo comandamento ci fa consapevoli che siamo stati creati a immagine e somiglianza di questo Signore. Il nostro è il cammino, potremmo dire, per renderci sempre più a immagine e somiglianza di questo Signore. Ma l'esperienza che abbiamo fatto in precedenza è esattamente questa. L'esperienza che la Scrittura narra, che si compie in Gesù, è stata questa, dell'essere amati così, di un Dio che ci ha amato e che ci ama senza riserve. Non solo senza condizioni, ma anche senza riserve. Questo è il modo con cui il Signore ci ha guardato e ci ha amato. Potremmo avere noi delle crisi di autostima, il Signore non ha queste crisi nei nostri confronti. Questa è la nostra fede. Quello che diceva in quattro righe il Salmo è esattamente questo. E infatti cominciava dicendo: lodate il Signore. Esattamente per questo. Allora, qui non è che vengano proposte chissà quali sforzi. Allora sarebbe davvero un comando impossibile. Ma ci viene, siamo stati invitati a entrare in questa relazione. Allora, potremmo dire, una relazione sponsale, quella col Signore, dove quello che è in gioco è appunto un rapporto tra persone, di amore, con tutto, con tutto quello che noi siamo in grado di dare al Signore. Dopo, subito dopo ci dirà che questo amore, proprio perché c'è questo amore, saremo in grado di amare anche altro. Ma se c'è questo,
poi anche con tutto il cuore, come si fa, con tutto il cuore che hai oggi, si spera che domani sia di più. Cioè, voglio dire, l'amore è dinamico, cresce sempre, quando cade è già scomparso. Quindi con tutto il cuore che hai oggi, il tuo cuore si allarga all'infinito e diventi poi ciò che ami, perché amare vuol dire in fondo comunicare all'altro ciò che sei. Dio ci ama, ci comunica se stesso, e noi amando Lui diventiamo come Lui.
Vediamo il versetto 31. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Altro comandamento non c'è più grande di questi.
Il secondo, non perché sia secondario, ma perché è derivato dal primo, e se non c'è il secondo non c'è neanche il primo, perché se il primo non genera amore, vuol dire che non è amore il primo. E tra l'altro è interessante che Dio va amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, la vita, cioè in modo assoluto, perché è l'assoluto. Se tu amassi una persona in modo assoluto, siccome quella è relativo, la ami perché è la più buona del mondo, perché è la più bella del mondo. Poi vai un po' in giro, impari la geografia, ne trovi un'altra e cambi. E se non cambi, peggio ancora, sei schiavo di quello perché è il meglio del mondo. No, non è vero. Solo l'assoluto ti rende libero, perché lui è assoluto e ti libera, e non è un idolo. Mentre nell'altro, invece, se tu assolutizzi l'altro, scusa, è orribile per l'altro dover essere come Dio. Se sbaglio, poi dopo mi butta via. No. No. Quindi anche quegli amori assoluti che tu guarda sei il meglio e per questo, dura poco. Mentre invece, se c'è questo fondamento, io sono amato in modo assoluto e l'assoluto è Lui, e questo mi rende libero poi di una relazione verso gli altri che sia costruttiva. Li amo come me stesso, il primo comandamento è questo.
Sì, sì. Come dire che c'è una misura in questo amore, ma che riguarda l'altro e me. Come dire, né l'altra persona è un assoluto per me, né io sono l'assoluto per l'altra persona. Questo regala libertà nelle relazioni. Per cui anche l'amare se stessi è una conseguenza potremmo dire, dell'esserci lasciati amare. E cominciare ad amare se stessi non per quello che si vorrebbe essere. Il Signore non è che ci ama per quello che noi vorremmo essere. Il Signore ci ama per quello che siamo. L'amarci così forse ci rende anche capaci di guardare all'altro appunto come un'altra persona su cui c'è lo stesso amore da parte del Signore. Io e l'altro, io e gli altri, accomunati da questo stesso amore. Allora potremmo dire c'è un primo amore che cambia lo sguardo sull'altra persona. Tanto che Gesù va oltre la domanda, aveva anticipato il primo comandamento con l'ascolta e fa seguire questo, il primo comandamento, da questo altro, quando la domanda ne riguardava uno. Non ne riguarda uno solo, si tengono insieme. Certo, appunto, c'è una diversa modalità, perché non è che amerò il mio prossimo con tutto intero il cuore, con tutto, no, non è Dio l'altro. Però appunto dal primo amore nascono gli altri.
No, è bello quello che dicevi, no? Che appunto se mi sento amato con tutto il cuore, io amo Dio con tutto il cuore, o almeno cerco, poi posso amare con lo stesso amore con il quale Dio ama me l'altro, ma come altro, non come Dio, come me stesso. Allora un amore di libertà e di parità. E la mia vita non dipende dall'altro, e neanche la sua vita dipende da me, se no è finita la vita. Diventa l'idolo. E tanti amori diventano una reciproca dipendenza, una reciproca idolatria che dura e non dura, non si sa quanto. Comunque è una gabbia reciproca. Invece questo crea davvero respiro e libertà.
Ed allarga l'amore con cui il Signore ci previene, allarga il nostro sguardo, perché quando dice amerai il tuo prossimo come te stesso, chiunque, ogni persona, potremmo dire, non c'è più un criterio di appartenenza, questo sì, questo no, questo sì, questo no. No, c'è un Signore che ama tutti, ricordate il Salmo, lo date il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. Su ogni persona c'è questo amore del Signore. È un amore che cambia il nostro sguardo. Se accolto, cambia il nostro modo di guardarci e di guardare attorno.
Possiamo dire, no, c'è l'amore di se stessi, una dimensione, dell'altro due dimensioni. Questo foglio che ha due dimensioni più o meno sta in piedi? Cade. Ci vuole la terza, allora sta su. Ecco, c'è quell'amore infinito che fa da terza dimensione a ogni amore. E allora sta su, perché l'altro è relativo, appunto.
Procediamo,
se no non finiamo. Beh, è senza fine.
Senza fine.
Tutto il resto spiegherà questo, poi è un'introduzione alla passione questa.
Leggiamo i versetti 32 e 33. Egli disse lo scriba, bene maestro, con verità hai detto che egli è l'unico e non ce n'è altri se non lui, e amarlo con tutto intero il cuore, con tutta intera l'intelligenza, con tutta intera la forza, e amare il prossimo come se stesso, è meglio di tutti gli olocausti e i sacrifici. Lo scriba è uno che ascolta, come all'inizio, così anche adesso. Con verità è detto. Vedete, la prima cosa che riprende è ciò che aveva anticipato il comandamento. Ascolta Israele, il Signore è il Dio, il Signore, il Dio nostro, l'unico Signore, benedetto, con verità è detto che Egli è l'unico e non ce n'è altri. È un modo con cui rimanda da parte sua le parole stesse di Gesù, cioè ha colto che cosa c'è all'inizio, che cosa c'è a fondamento. È veramente una persona attenta, che ascolta. E questo che Questo che dice, amarlo con tutto intero il cuore, eccetera, fa cogliere da parte di questo scriba l'essenza di questo comandamento, perché non è che gli altri comandamenti non ci sono, ma gli altri ricevono il senso da questo primo. Quasi a dire, o c'è questo o non ci sono gli altri. Cioè, come dire, o c'è questa relazione che c'è a fondamento, allora ogni altra cosa prende senso, prende significato, prende sapore, oppure cade tutto. Tanto che poi dirà, altrimenti tutto questo amore è meglio di tutti gli olocausti e i sacrifici.
Mi viene in mente, mentre parlavo, mi sono distratto sull'onda di quel che dicevi, come ha ascoltato così bene, che alla fine ci aggiunge anche, e amare il prossimo come se stesso è meglio di tutti gli olocausti e sacrifici. Cosa vuol dire? Normalmente pensiamo che amare Dio sia fare olocausti, sacrifici, preghiere. No, no. Amare il prossimo come se stesso è il vero amore di Dio. Non so se è chiaro. È quel che dice Matteo, il secondo comandamento è uguale al primo. Chi può dire di amare Dio che non vede se non ama il prossimo che vede? Quindi il vero culto a Dio, al padre, è amare il fratello. Il vero culto al figlio è amare il fratello. Il vero culto in spirito è amare l'altro. Quindi non è che sottrae qualcosa all'amore tra le persone, questo amore, ma diventa vero, c'è lo stesso amore che abbiamo sperimentato lì, se ce l'hai è quello che accordi agli altri.
E questa è proprio la caratteristica anche del cristianesimo. Non ci sono olocausti o sacrifici, come se il Signore richiedesse qualche cosa. Tanto diceva, questa è l'introduzione alla passione, e dove si vedrà esattamente che Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, non da chiedere qualcosa, da dare. Questo è il modo che ha il Signore di amare. Allora non ci sono olocausti o sacrifici, quasi che noi meriteremmo l'amore del Signore grazie agli olocausti e sacrifici. E allora vengo a sacrificarti, a offrire olocausti e non so che cosa per avere l'amore. Non avrei l'amore in ricambio. Quasi sempre che è un altro modo in cui ci mettiamo quasi al centro, ma perché non ci fidiamo.
Scusa, mentre parlavi mi veniva in mente che, appunto, Dio ci ha dato il suo amore, non vuole sacrifici e olocausti, ma che cosa vuole? Che noi amiamo. Ma come si fa ad amare? Se amiamo, facciamo come Dio. Chiediamo noi stessi agli altri e diventiamo come Dio, non facendo sacrifici e olocausti, ma amando il fratello diventiamo come Dio, chiama tutti gli altri.
E questo che lo scriba ha colto, questo tenere insieme l'essere amati da Dio, l'amare Dio e l'amare l'altro come se stesso, fa centro di unità, nel senso di non è che amo il Signore, però insomma gli altri no, oppure ne amo alcuni e no, no, e gli altri no. C'è questa grande verità, quello che Giovanni nella sua prima lettera dà: non posso dire di amare Dio che non vedo se non amo il fratello che vedo. Ma appunto posso amare il fratello che vedo a partire dall'amore verso il Signore, perché lo stesso Giovanni dice: noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, e se noi possiamo amare perché Lui ci ha amato per primo.
Scusate, capite che questo scalza tutte le religioni e tutti gli ateismi, questo comando, e tutte le ingiustizie e tutto il dominio, i supposti degli uomini sugli altri uomini, e tutte le leggi che ci inventiamo noi per imbrogliare la gente. Cioè, è veramente fatto per l'uomo questo, cioè, è la salvezza dell'umanità dell'uomo questo comandamento. Quindi che bello se noi cristiani fossimo, se noi cattolici fossimo cristiani, per esempio. Allora tutti gli uomini potrebbero essere umani, diciamo, ah, così è bello. Perché non è un comandamento religioso, non so se mi spiego, né sacrificio, né olocausto, no, no, è amare l'altro, se tu veramente hai sperimentato questo amore. Poi è chiaro che a monte c'è tutta questa parola che mi toglie la menzogna, che mi fa crescere, mi educa all'amore, perché normalmente le parole che sentiamo non sono queste. Per questo sostengo sempre che il Vangelo è una cosa laica, anche la Bibbia. Non vuole essere una nuova religione rispetto alle altre, un po' peggiore, perché mi comanda anche di amare. Potrebbe farmi qualunque comandamento, ma quello di amare proprio no. Se uno vuole che io lo ami, non ci sto. Cioè, non può importare, no. È un atto libero. No. E invece no, non è che lo impone. Cioè, ti ama talmente da lasciarti libero e poi dice, per favore ascolta questo amore e vedrai che anche tu puoi essere come me. Amare così. Ed è il desiderio profondo che hai.
Vuol dire che siamo oltre qualsiasi spazio di tempio,
di
religione, eccetera. Non c'è nessuna etichetta. Questa è è una grande liberazione. Questa è la...
Poi ci sforziamo di mettercele sempre. Leggiamo il finale poi.
Versetto 34. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo.
Siccome siamo avanti nel tempo, ci sono dentro tante cose, anche qui dico solo due cose, poi dopo andiamo avanti. E prima, anche qui la lode, hai risposto saggiamente. Poi dice: non sei lontano dal regno di Dio. Cosa vuol dire? Che non c'è ancora. Eppure non è, però non è lontano. Il regno di Dio c'è. Niente, non lo diciamo. Si dice che nessuno osava più interrogarlo. E allora Gesù che interroga, perché qui è il momento in cui, se vuole entrare nel regno di Dio, deve interrogare Gesù e osare interrogare. E le parole il regno di Dio, osare e interrogare, escono, sapete quando? Quando hanno messo in croce Gesù. Allora Giuseppe d'Arimatea, che aspettava il regno di Dio, osò chiedere. E cosa ottenne? Il corpo di Gesù. Cioè, interrogando Gesù sull'amore, comprenderemo chi è Dio, chi è l'uomo. È il suo corpo, donato per noi. Allora entreremo nel regno. E questa è l'introduzione alla passione, che questo tardi cominceremo, che è il centro di tutto il Vangelo, che mi rivela chi è Dio, qual è il suo regno e questo amore, e chi siamo noi che entriamo in questo regno. E dobbiamo avere coraggio di interrogare a fondo sul comando dell'amore.
Ci possiamo fermare qui, rivedendo un po' il testo e poi condividendo ciò che ci ha colpito di questo mondo.
e nessuno osava più interrogare. Credo che l'ha aggiunto l'evangelista perché era stufa delle interrogazioni stupide che gli facevano quando leggeva il Vangelo. Diceva, a quel punto nessuno sa più interrogare perché la cosa è seria. Sai come cadono le mura di Gerico? Eh? Mentre vanno in giro danzando e suonando le trombe, cioè, non cadono con forze, eccetera, ma cadono, ascolta Deborah, ascolta, cioè, con l'ascolto, col suono. Perché noi alla fine mettiamo dentro la musica che sentiamo. Se mettiamo un auricolare con queste parole, ci entrano nel cuore, perché dalla testa entra nel cuore. O ti entra nel cuore le parole cattive e le paure che fanno muri, o ti entra questa parola che davvero è spirito e vita, perché tocca in te quelle fibre per le quali sei fatta. Quindi è proprio l'ascoltarle. Ascolta. Il comando è ascolta. Anche il Padre nella trasfigurazione, l'unico comando che dà, il Padre parla solo due volte in tutto il Nuovo Testamento. Una volta al figlio dice, tu sei il mio figlio, bravo, così si fa, sei con tutti i peccatori, bravo. Poi nella trasfigurazione, quando ha detto cosa farà, dice ai tre discepoli, a Pietro, che era stato chiamato Satana perché non voleva, questo è il mio figlio, ascoltalo, ascolta lui. L'unico comando è ascolta lui. Ascolta questa sua storia. Perché noi siamo le storie che ascoltiamo.
Me pensiamo anche, a parte, non so, il condizionamento che si può fare con un animale, ma noi lo facciamo anche con un bambino, anche con i nostri figli. Se sarai bravo, avrai, se no. E crediamo di far bene anche, perché questo è il punto. Siamo convinti che così noi li stiamo educando.
Al male.
Al male.
Cioè, e questo è paradossale, è rivoluzionario davvero, nel vero senso della parola, questo tipo invece di proposta, no? Cioè, quello che tu dovresti fare, quello che un bambino dovrebbe sperimentare come primo amore, dovrebbe essere quello dei genitori che lo amano perché è lui e basta, non perché è bravo, non perché è bello, non perché sarà qualcuno di importante di cui vantarsi, ma solo perché è quello che è. E forse, proprio per quell'amore, lui potrà diventare anche qualcuno di importante, ma proprio perché lo riceverà così gratis, no?
Altrimenti diventa importante come Napoleone, che ha bisogno di ammazzare milioni di persone per sentirsi importante. Cioè, se è educato che devi... Sì.
Quindi, cioè, voglio dire, anche davvero quello che tu dicevi prima, no? Che, ragazzi, bisogna buttare giù tutte le chiese e tutte le moschee. Nel senso che dovremmo semplicemente cercare di voler bene agli altri e basta, no? Senza aspettarci, perché il discorso che va per la maggiore è adesso,
la reciprocità.
Ma io da loro non posso fare, allora no, neanche io. Insomma, l'insegnamento è proprio contrario.
Sì, l'ho detto, se noi diventassimo cristiani sarebbe la fine del mondo, il fine del mondo. Se noi cattolici diventassimo cristiani. Grazie a Dio siamo come gli altri, amati gratuitamente, salvati gratuitamente.
A me invece una cosa mi aveva incuriosito, che del brano, che inizia con questo scriba che gli domandò, no? E poi alla fine c'è Gesù che vedeva che questo scriba aveva risposto saggiamente. Cioè, all'inizio mi sono rimasta un po' così, perché come ha risposto? Alla fine è lo scriba che lo interroga. Quando lo scriba dice, lo scriba gli disse, praticamente ripete le parole che ha detto Gesù, ripete il concetto.
E no, ma ha detto anche una cosa intelligente che Gesù non aveva detto.
Esattamente, che è quello dell'Olocausto. No, ma a me ha fatto ridere, che mi ha fatto impressione, come è vero, ha detto una cosa in più, però era Gesù l'interrogato, cioè. Era lui, non so,
sì, sì. Invece hai risposto tu.
Cioè, è come se lui ha risposto a no, questo che mi fa ridere, perché no, mi ha fatto ragionare, perché è un po' questo che ci chiede, cioè che noi interroghiamo sempre Dio, cioè anche me, magari nelle preghiere, o intanto così ti viene da interrogare Dio, ma perché, cos'è? E in realtà è un po', cioè siamo noi che dobbiamo dare una risposta, non so come dire, però mi piace questa cosa dell'interrogare, ma lui che ci fa rispondere, in realtà la risposta ce la dà, insomma, cioè ci autorispondiamo, non so come dire. Mi faceva ridere che nel brano, cioè non avevo, all'inizio non l'avevo colto, ho detto no, alla fine
chiede una conferma.
Cioè, sì, chiede, lo scriva, lo interroga, ma alla fine sembra quasi che l'interrogato se lo scriva.
Cioè, sì, esatto.
Ed è quello che un po' ci chiede lui, ponetevi delle domande e, cioè, non so se lo spiegare.
Si capovolge il ruolo, ma la cosa interessante è che sia all'inizio viene detto dello scriba, dice, visto che Gesù aveva risposto bene, e alla fine Gesù vede che lo scriba aveva risposto saggiamente. Cioè, c'è anche un modo di relazionarsi, devo dire, che si coglie il bene dove c'è. Cioè, lo scriba riconosce il bene in Gesù, anche se magari lì con quelli che erano arrivati in un primo tempo a cercare di incastrare Gesù. E Gesù a sua volta è talmente libero, perché non dice, siccome uno scriba, allora questo... No, ha risposto saggiamente. Cioè, questa libertà nel riconoscere il bene ovunque c'è, chiunque lo manifesti. No, non è bene perché non è dei nostri. No, è bene, l'ha fatto, è bene, riconosciamo, lodiamo. Per cui c'è questa inversione di ruolo, per cui quello che interrogava alla fine risponde. Ma dall'altra parte c'è questa somiglianza nel saper cogliere il bene presente comunque.
Una cosa sul lodare, no? Forse la regola fondamentale dell'educazione è lodare, non rimproverare. E anche Sant'Ignazio, che voleva la riforma della Chiesa, le sue litanie sono lodare, 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 anche tutte le cose che lui non vuol fare assolutamente, perché se tu critichi uno si indurisce nel suo errore. Se lodi quelle due o tre cosette buone che fa, o quelle che non sono poi tanto buone ma si possono anche fare, come accendere candele, serve per vederci, e l'altro si sente incoraggiato. Cioè, non so se mi spiego, che per questo Dio loda l'uomo fin dal principio. La prima cosa che ha fatto, oh che bello. E no, perché ci è pensato poi Satana a dire che non è vero che è così. Perché se uno si sente lodato e amato, non ha una sovrastima, dice, cioè, è tranquillo. E chi si sente criticato, che si difende, dice, ma lei non sa chi sono io, cioè non so io. Se invece l'altro mi loda, mi vuol bene, chi sono? Beh, sono che sono voluto bene, sto bene. Cioè il principio dell'educazione è la lode, non il rimprovero. Con la lode educhi, fai uscire il bene che c'è, come qui. Con rimprovero fai uscire il male che c'è, e ce n'è tanto, perché basta rimproverare uno, subito si arrabbia e ha ragione. Tra l'altro è che è proprio tutta una scuola di relazione questo testo rispetto agli altri che vengono. No, 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 ma è bello. No, 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 nessun rimprovero. Vai avanti, vai avanti. Non sei lontano, fochino, fochino. Non fermarti, che se ti fermi sei perduto nell'amore, no?
A me sembra però importante una differenza che forse è sottile, che quella fra l'ascoltare con la testa e ascoltare con il cuore. A me sembra, da quello che ci siamo detti adesso, quello che dicevi tu prima, il fatto che comunque lo scriba si è potuto riconoscere il bene. Chiaramente lui si è approcciato al dialogo, ma avendo già preventivamente riconosciuto il bene. Poi questo ha fatto sì che poi, anche ascoltando con la testa, riuscisse a recepire il messaggio. Ecco, quello che mi sembra è che la parte più difficile è quella di riuscire prima di tutto ad ascoltare con il cuore, e purtroppo il problema insorge nel momento in cui non riesci a farlo. Questo è la sfida più grande, perché mi sembra che comunque ci siano stati tanti interlocutori che con la testa hanno ascoltato le varie risposte, però non sono stati conquistati dalla risposta in sé, perché non avevano prima saputo ascoltare con il cuore, qui erano arrivati con il preconcetto, con il pregiudizio, per cui erano imposto il mondo. Che è un po' anche la sfida nostra nella nostra quotidianità, nella relazione con gli altri, perché se anche lo riconosco in me, mi posso imporre di ascoltare con la testa, però se non riesco ad abbattere il muro nel cuore, non serve granché.
Però il cuore parte dall'orecchio, che poi va giù un po' alla volta. Lentamente va giù. Sì, perché la parola, se entra nella testa, un po' alla volta te la modifica, e poi il cuore va anche, secondo quel che ha capito, che se non hai capito no. Cioè, perché abbiamo dentro una menzogna che ci impedisce di dare ascolto a questa parola, ma ascoltandola e poi vedendola un po' realizzata in giro, ci si comincia a ammorbidire. Infatti è la testimonianza poi dell'amore che rende vera la parola. Questa la capiranno poi nella passione del Signore, la capiremo. Infatti è il testo che ci va introducendo ormai, per vedere come Lui mi ama con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. Come sono amato a quattro dimensioni.
A me ha colpito molto la frase, io ho questa Bibbia, non so se era esattamente uguale sulla vostra, e il Signore
abbiamo usato
nostro,
il testo greco.
Io la Bibbia, questa è di Gerusalemme.
Sì, sì.
E il Signore Dio nostro è l'unico Signore, è uguale anche a me, perché mi sembrava quasi una tautologia. Cioè,
no, è diverso. Signore è il nostro Dio, Dio non è generico. Anche i pagani avevano i loro dei, è il loro Dio. Il nostro Dio è il Signore è Yahweh. La Bibbia di Gerusalemme traduce Signore con Yahweh.
Comunque mi colpivo ugualmente.
Cioè quello lì che ci ha parlato, è entrato in relazione con noi, che ci ha liberato dall'Egitto, è quello che è nostro alleato.
Mi colpiva perché dice Signore Dio nostro è l'unico Signore.
Sì.
Apparentemente sembrava, mi sembrava una tautologia.
No, invece
il fatto, cioè quello che hai detto tu prima, l'unico, cioè è come se dicesse il Signore Dio nostro è l'unico principio che è l'amore. E quindi poi c'è la conseguenza, amerai dunque, cioè non esce subito l'amore.
Perché per esempio il nostro Signore Dio è il danaro, non è così?
Infatti, se
il vero Dio, allora amerai il danaro, il potere, eccetera. Un'altra cosa. Sono tanti dei.
Sostituendo l'unico Signore con amore, diventa il Signore Dio nostro è amore, e non
esatto.
È più una tautologia, cioè
sì.
Mi dice qualcosa di
sì.
Nuovo, e poi c'è la frase che segue, amerai dunque, quindi come conseguenza rispondi all'amore con l'amore.
Poi c'è dietro tutta la storia di Israele, perché dietro il nome Signore c'è la parola Yahweh, allora la storia della liberazione dall'Egitto, dei profeti, del dono della terra, della pazienza infinita di questo Dio, quel popolo di Giuda e Cervice, che siamo noi. Allora ascoltando questo capisci che è amore. Però il fatto che sia l'unico, guardate che è importante, perché noi in realtà ne abbiamo tanti. Molto idolatri.
Ma forse questa forma di idolatria ci sono anche perché, cioè, vuol dire, se l'amore della relazione, come sempre, l'altro elemento della relazione è presente, magari sì.
Interrompiamo qui e riprendiamo la prossima volta col seguito. E adesso si giocherà più a carte scoperte.
Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Arrivederci.